basta, poi chiudiamo su questo, ci seppelliamo.
Sui poteri selvaggi, insomma, la domanda la prima. Tutta la storia, diciamo, della civiltà, non soltanto del diritto, può essere letta come una lunga storia, una lunga lotta contro i poteri selvaggi. I poteri rimarranno sempre più o meno selvaggi, politici, economici, non saranno mai totalmente addomesticati. Certo, i poteri più addomesticati sono quelli assistiti da maggiori garanzie, almeno nel loro modello teorico dovrebbe essere il potere giudiziario, ma anche il potere giudiziario, a causa dell'inflazione legislativa e quindi dalla eccessiva discrezionalità lasciata ai giudici, rischia di diventare un potere selvaggio. I poteri addomesticati sono i poteri vincolati, i poteri, naturalmente dobbiamo liberarci dall'idea di qualunque forma di bocca della legge, no? L'ideale di Montesquieu, perché non è realizzabile. Il diritto è un linguaggio che richiede di essere interpretato, c'è sempre l'accertamento della verità fattuale, che è un problema di prove, insomma è comunque un'applicazione discrezionale che comporta poteri, però ci possono essere gradi maggiori o minore di... I poteri domestici erano poteri selvaggi fino alla riforma del diritto di famiglia, fino alle leggi che in qualche modo sono state introdotte. Pensate che in fondo la conquista delle libertà fondamentali, ci sono dei libri molto interessanti scritti da una mia collega femminista con la storia del diritto, Maria Teresa Guerra Medici. L'area di città, questo è il titolo, non fa bene alle donne, mostra come nel passaggio dalla società contadina, dalla società feudale alla società borghese, la libertà delle donne è stata distrutta, perché l'affermazione della libertà maschile si è realizzata come inviolabilità del domicilio, come praticamente sovranità assoluta del maschio nella propria casa. Questo è successo. Pensate che alla fine dell'Ottocento l'unico modo che ebbero dei vicini per far intervenire la polizia a tutela di una bambina che veniva maltrattata dai genitori dal padre fu ricorrere alla legge sulla protezione degli animali, perché la casa era inviolabile. E poi naturalmente la lotta per il diritto ha introdotto garanzie, limiti, vincoli, per cui queste cose sono inconcepibili. E quindi, però, è il processo della civiltà, avviene attraverso, e non sempre è facile, i poteri domestici, ma il diritto del lavoro è la storia di una limitazione del potere selvaggio del padrone, che potrebbe costringere il lavoratore, e la dissoluzione attuale del diritto del lavoro senza garanzie significa che c'è un sfruttamento totale, insomma, no? Non si può fare causa a un padrone quando il rapporto di lavoro dura 2 mesi, perché naturalmente quello di licenza non si fa causa del perdere il lavoro. Gran parte del lavoro precario è un lavoro, diciamo, dipendente simulato da lavoro autonomo. Quindi il problema è che non sarà mai interamente risolto, però dobbiamo essere consapevoli che la storia del diritto, della civiltà, e non avviene solo attraverso il diritto, avviene attraverso la crescita, diciamo, del senso civico, dell'autolimitazione, della cultura, dei valori civili, eccetera, perché c'è però sempre un'interazione fra le due cose. I valori civili si sviluppano e maturano se sorretti dal diritto. Il principio di uguaglianza ha fatto entrare nel senso comune l'uguaglianza, che non era affatto un valore, anzi c'era il valore della disuguaglianza, no? Pensiamo alle generazioni che ci è preceduto, ma anche, insomma, le persone più anziane ricordano che la disuguaglianza era un fenomeno, era considerato un valore, no? I ricchi, insomma, i poveri, le differenze di classe, di censo erano anche accompagnate dalla percezione degli altri come disuguali. E tutto il razzismo è, c'è una bella espressione di Foucault che spiega come il razzismo è il modo in cui possiamo tollerare che una parte dell'umanità venga messa a morte. E si sviluppa non a caso con la conquista, perché il razzismo servì per legittimare la tratta degli schiavi, per legittimare la conquista stessa, l'oppressione. Cioè, soltanto se pensiamo che gli altri siano inferiori possiamo legittimare queste prevaricazioni e questi orrori. E quindi il principio di uguaglianza che si prende nelle Costituzioni, per quanto non ce ne siamo resi conto, ovviamente viene violato, ma nessuno ha il coraggio di dirsi razzista o di contestarlo anche in questi orrendi dibattiti pubblici. Quindi i poteri selvaggi ci saranno sempre, ma dipende sia dal diritto che dal senso comune. L'altro esempio è la guerra, no? Che era un valore, insomma, ancora per Benedetto Croce, no? La storia del pensiero è orrenda, sulla pena di morte, sulla guerra, e oggi non è un valore, è un valore la pace, eccetera. Ma veniamo alla questione di fondo, quella del metodo proporzionale, e io sono assolutamente d'accordo con Bianchi che il problema è riformare la cultura dei partiti, ma c'è un'interazione fra le due cose, che la cultura dei partiti si riforma soltanto se cambiano le regole interne di formazione dei gruppi dirigenti, del personale politico. Il proporzionale, certo, noi avevamo i Tanassi, però insomma io francamente fra Tanassi e Bossi preferisco Tanassi. No, non lo so, così come preferisco, per dire il peggio, Andreotti è sicuramente un simbolo negativo, ma secondo me è preferibile a Berlusconi. Voglio dire, il Parlamento attuale è popolato di persone non frequentabili, diversamente dai parlamenti della, diciamo, della Prima Repubblica, in cui c'era un po' di tutto. Però io ricordo che conoscevo tantissimi parlamentari che erano persone di valore, persone, insomma, a sinistra indipendente, nei partiti di sinistra, ma anche nella DC, non so se forse anche per la tua esperienza. Oggi il livello non è paragonabile a quello di allora. Il livello di culturale adesso, quindi
parliamo della capacità di scrivere una legge,
quindi se ci mettiamo su questo terreno credo che prevalga il proporzionale, che d'altra parte è un fattore di rafforzamento dei partiti e del loro radicamento sociale. A me pare che questa idea di Bianchi sia della proposta del sistema tedesco, e qualora non parte il sistema tedesco di andare alle primarie è la soluzione migliore, perché le primarie comunque sono un fattore di sì, intorno alle primarie non c'è mai stato un vero entusiasmo, un vero consenso, però secondo me se associata ad altre garanzie sono un fattore di democrazia, bene o male costringono a indicare, a selezionare persone credibili, no? nella competizione, e quindi proporle poi al confronto con gli altri partiti. Ma il problema è rendere credibili i partiti, quindi la vecchia ricetta della separazione, quella di Montesquieu, funziona soprattutto per questo, perché qui abbiamo un conflitto di interessi in questa autocandidatura. Molto più autorevole è un partito che chiama a rispondere il proprio gruppo parlamentare, lo chiama a rispondere, nel senso che non vi candido più, ci vado io segretario, farò meglio di te, però a questo punto c'è un altro segretario che mi controlla, che mi chiamerà a rispondere. Insomma, separare i poteri è sempre un fatto di salute istituzionale, e siccome i partiti sono arrivati veramente ad un grado di disqualificazione molto preoccupante, perché insomma anche le dimensioni dell'astensione, dell'incertezza, sono tutti segni, è da qui che bisogna, e forse questo renderebbe possibile la rifondazione della cultura dei partiti, perché partiti sociali che non fossero identificati con le istituzioni sarebbero sicuramente molto più attraenti per gli stessi movimenti, perché noi viviamo una situazione in Italia abbastanza paradossale: abbiamo questa crisi della politica, ma allo stesso tempo un'enorme disponibilità della società civile, un'enorme ricchezza. Insomma, noi siamo, almeno io sono abbastanza vecchio, ma le manifestazioni dei milioni a milioni, che a milioni di persone, 3 milioni per l'articolo 18, i milioni per la pace, i milioni dei girotondi, non ci sono mai state nella Prima Repubblica. Io ricordo la manifestazione dei 100.000 metalmeccanici a Roma, che fu un evento straordinario, 100.000. C'è un tessuto di volontariato, di associazionismo, di disponibilità alla politica straordinaria, che però è fuori e potenzialmente in conflitto con i partiti. Ricomporre questo rapporto è assolutamente, e non ha senso questo divorzio, cioè perché i partiti non devono, ma lo possono essere solo se diventano credibili, non come luoghi in cui si intrallazza, in cui si fa carriera, in cui si questa è l'immagine che i partiti finiscono per avere, ma solo se un partito è garantito dal suo statuto che io non posso andare a prendere uno stipendio pubblico se non uscendo, perché qui c'è anche proprio una differenza: il partito deve essere un luogo della società, non vado a prendere uno stipendio pubblico, avrò il finanziamento pubblico dei partiti, ma io non devo avere un interesse personale che poi si è accompagnato dai grandi privilegi e dai grandi stipendi, che anche questo è un fattore. Il fattore di corruzione è legato anche al, una volta i parlamentari prendevano degli stipendi molto bassi, che dovrebbero essere, che non è soltanto una questione economica e neppure una questione morale, è una questione istituzionale, perché l'interesse alla conservazione del posto finisce per e quindi per chi poi ti nomina, insomma, finisce per deformare, per essere un elemento di corruzione. A me pare quindi che la rifondazione dei, cioè questa interazione, la rifondazione della cultura dei partiti è legata fortemente oggi, è possibile solo attraverso una radicale riforma dei partiti, come condizione del finanziamento, magari un finanziamento molto più consistente, in modo che sia una ragione sufficiente. E un'ultima cosa a proposito del sistema bipolare: non abbiamo tenuto conto che il sistema bipolare ha favorito la personalizzazione anche per l'enorme ruolo che non c'era in passato dalla televisione, oltretutto controllata politicamente nel nostro caso dalla destra. La televisione personalizza inevitabilmente, e un sistema bipolare fatta di capi, praticamente la politica è diventato un conflitto tra 7-8 capi e i loro gregari, le loro corti. Adesso è possibile che ci sia una regressione, e cortigiani, diciamo, più che militanti, cortigiani, che sono sempre d'accordo con il loro capo, perché adesso questa cosa è una patologia che va spezzata, e qui ci vogliono riforme di fondo. In fondo il Partito Democratico, con tutti i vizi che non ha scelto di mettere il nome del, questo è un aspetto da riconoscere positivo, perché tutti, nel Vennola, Di Pietro, Cassini, Fini, la Lega no, paradossalmente, anche se è il più legato a un capo. Il meccanismo televisivo finisce per fare della politica uno scontro fra pochi capi, tendenzialmente fra due, quando va bene e quando non c'è, perché tutto sommato stiamo uscendo viceversa da una situazione in cui sembrava viceversa che la destra riuscisse non solo a conservare ma aumentare il suo consenso grazie alle televisioni di Tralazzi. In realtà dobbiamo anche riconoscere che proprio perché è impresentabile poi questa persona è caduta, ma il meccanismo è tale da, insomma, un conflitto di interesse di quella portata. Se Berlusconi avesse avuto una statura leggermente più alta, cioè fosse stato un qualsiasi Andreotti, sarebbe stato inamovibile. In realtà è proprio il fatto che ci siamo trovati ad essere guidati da un cialtrone, da un buffone, da una persona impresentabile che ha anche favorito. Ma altrimenti, con il controllo delle televisioni, un Andreotti sarebbe rimasto al potere per sempre, no? Magari facendo i complimenti all'opposizione, scappellate, e magari anche, no? Anziché la logica del nemico avesse dato. Dobbiamo renderci conto del pericolo che continua ad essere presente con un sistema bipolare di questo tipo, senza aver risolto non tanto il conflitto di interesse, quello speriamo che non si debba avere la possibilità di ritornare, che Berlusconi torna al governo, non solo il conflitto di interesse, ma la regolamentazione della televisione. Non ci dovrebbe essere nemmeno, il pluralismo dovrebbe non consentire di avere più di un canale televisivo, non due, tre, quattro giornali, più di un canale televisivo o un giornale. E soprattutto ci dovrebbe essere uno statuto dei giornalisti che garantisca la libertà del giornalista dalla proprietà. L'articolo 21 della Costituzione stabilisce che tutti sono liberi di manifestare il proprio pensiero, non quello dell'editore, il proprio pensiero. Non dovrebbe essere consentito all'editore interferire nella gestione di un giornale, insomma, vabbè. Quindi sono, tutto si tiene, sono problemi che, ripeto, una persona meno impresentabile di Berlusconi sarebbe rimasta per sempre. Ma questo è il segno di un sistema bacato, di un sistema che non, se non viene riformato, è sempre gravido di pericoli.
Chiedo una cosa breve al volo, visto che si finisce parlando di cultura e di opinione pubblica. Il degrado verso il leaderismo, mia opinione, è stato possibile grazie alla grande mistificazione che ha presentato il sistema proporzionale e le regole costituzionali come una macchina produttrice di inefficienza. Cioè la separazione dei poteri, anche quello a quello di lei, fra incarichi di partito e incarichi di governo, è stata ormai entrata nel senso comune come un segno di inefficienza. Cioè è inefficiente che non sia la stessa persona che è a capo di un partito di essere anche a capo della sua coalizione e quindi a prendere direttamente le decisioni. Quindi per questo è il senso comune, cioè quello che credo si percepisca.
Ma ci può ben essere anche con la separazione, il fatto che il segretario comunque si cambia, però smetti di essere segretario. E comunque vanno selezionate le competenze, sono anche due lavori diversi, il lavoro di partito e il lavoro di governo, perché dobbiamo dire che sono la stessa cosa? È anche giusto, magari il segretario diventa, non necessariamente diventa Presidente del Consiglio, ma il lavoro di organizzazione della società, del dibattito pubblico, della formazione dei programmi, non è la stessa cosa del governo. Ma il berlusconismo è stato responsabile di un altro fattore, non soltanto di questa concezione organica, di aver distrutto lo spirito pubblico, perché è una destra molto strana questa, in fondo è la novità italiana rispetto allo stesso fascismo, che aveva altri più gravi evidentemente difetti. Ha elevato a valore l'interesse personale, avendolo esibito come norma fondamentale del sistema. Quando Berlusconi diceva mentre le mani nelle tasche degli italiani, oppure sono stupidi, usavo un'espressione ovviamente più volgare, coloro che votano a sinistra perché votano contro il loro interesse, ha generato l'idea che la politica sia, la politica razionale sia fare i propri interessi. E che quindi io voto per uno anziché per l'altro, se mi aumenta o diminuisce di 2 lire o di 2 euro il prezzo, non so, della benzina, non che cosa, ha distrutto lo spirito pubblico, perché la politica si contrassegna perché e il voto, perché qui di nuovo c'è un conflitto di interessi, se io voto per il mio personale interesse, per le diverse concezioni che abbiamo dell'interesse generale, per cui si può essere fascisti, comunisti, centristi, liberali, eccetera eccetera, perché abbiamo una diversa concezione dell'interesse pubblico, dell'interesse nazionale, dell'interesse collettivo, eccetera. Viceversa, la assunzione a valore del proprio interesse personale ha distrutto lo spirito pubblico. Questa è stata la cosa. Io ho riportato una pagina, secondo me molto bella, di Tocqueville, che mette in connessione il dispotismo con il venir meno dello spirito pubblico, quando dice è nell'interesse del dispotismo il disinteresse per gli interessi generali delle persone, e che quindi che ciascuno pensi soltanto a far soldi, che ciascuno pensi soltanto al proprio personale interesse, che ciascuno pensi a divertirsi, purché pensi soltanto a divertirsi. Ci sarà qualcun altro che pensa per lui, per i problemi. E in realtà noi abbiamo attraversato e stiamo ancora vivendo in questa fase. La disgregazione sociale che stiamo vivendo è il venir meno, il fatto che nessuno ci crede, insomma, il premio per la furbizia, il premio per, è legata al fatto che sono stati screditati o comunque considerati retorica, finzione, ipocrisia, uno degli aspetti più desolanti del dibattito pubblico, questo soprattutto da destra, è quando viene sempre screditata la credibilità dell'altro. Si dà per scontato che qualunque affermazione di valore sia una falsità. Si dà per scontato che sia solo l'interesse personale, che tutti imbroglino, che tutti dicano il falso, che tutti pensino soltanto al proprio interesse personale. Questo è il fattore di disgregazione del senso civico che ovviamente produce la crisi della democrazia, insomma.
Grazie, siamo arrivati in porta anche stavolta. Alla prossima. Ricordo che ci vediamo sabato 11 febbraio, Giovanni Mazzoli, mercato.